Adesso andiamo invece a descrivere quelli che sono i descrittori di Dublino. I descrittori di Dublino, come definizione, vanno definiti come enunciazione generale di tipici risultati conseguiti dagli studenti che hanno ottenuto un titolo dopo aver completato con successo un ciclo di studio. Questo vuol dire che un'enunciazione deve poi essere seguita da fatti, fatti che, come vedremo adesso specificando i diversi livelli dei descrittori di Dublino, vanno dalla capacità di acquisire conoscenze e capacità fino alla capacità di apprendimento, che potrebbero sembrare sinonimi oppure analoghi, ma non lo sono affatto, perché specificamente adesso vedremo come ognuno si differenzia dall'altro. Nell'ambito della conoscenza e capacità di comprensione, che va ad esplorare, cioè la potenzialità che un soggetto ha di conoscere, di apprendere, quando scendiamo nell'ambito specifico di un amministratore di sistema, vuol dire che lo studente deve avere conoscenze ed esperienze innanzitutto in termini di rete, capire di che cosa parliamo, le diverse applicazioni di Office, l'installazione di software in rete e l'installazione di hardware e aggiornamenti, che vuol dire che le competenze di base, il cosiddetto zoccolo duro, devono venire appunto da questo primo descrittore di Dublino che deve garantire l'acquisizione di conoscenze e capacità di comprensione. Quando poi vogliamo andare a verificare invece se queste conoscenze sono applicabili da parte del soggetto che si sta formando in un sistema formativo e all'interno di un master di primo livello di amministratore di sistema, vorremmo andare a sondare la dedizione agli studi appropriati delle tecnologie informatiche, alla capacità di eseguire dei backup dei dati e soprattutto alla capacità di aggiungere o di eliminare utenti in rete, quindi riuscire anche a gestire un database piuttosto complesso. Quando scendiamo ancora più nel dettaglio e pensiamo di capire cosa ci dà questo indicatore, ci dice che in un sistema formativo di amministratore di sistema, allora qui le capacità si vanno un poco più ad approfondire, cioè lo studente deve acquisire capacità di raccogliere e interpretare i dati che provengono dalla rete, quindi incominciare anche a fare una certa selezione, cercando di valutare quelli che effettivamente, secondo il suo giudizio autonomo, sono utili per la tematica di cui si sta interessando, ma soprattutto avere la capacità di riflettere sulle strategie per la risoluzione di situazioni critiche che possono continuamente presentarsi. Ed infine, all'interno di questa autonomia di giudizio, dimostrare di avere la capacità di integrare le conoscenze e gestire le complessità, includendo quella riflessione sulle responsabilità sociali ed etiche che voi sapete sono molto, molto connesse all'uso della rete. Parliamo di un'etica dell'informazione come di quel insieme di principi che devono guidare l'uso di questo sistema che è meraviglioso, ma che può diventare pericoloso nelle mani di persone inesperte oppure di carenti dal punto di vista etico. Quando poi andiamo ad esplorare l'ambito delle abilità comunicative, che sono oltremodo trasversali per tutti gli operatori, quando però nel sistema di formazione dell'amministratore di sistema vogliamo poi specificarlo, allora dobbiamo necessariamente usare sempre il verbo comunicare. Quindi comunicare ed essere in grado di comunicare informazioni, idee, problemi, comunicare in modo chiaro e privo di ambiguità le proprie conclusioni, quali sono le conoscenze, quali sono gli interlocutori con i quali ci confrontiamo e comunicare con i propri pari con la più ampia comunità degli studiosi, quindi uscire all'esterno del proprio consesso formativo. E completiamo rispetto ai descrittori di Dublino, che si chiamano anche indicatori, proprio perché devono essere raggiunti a secondo degli step formativi. Per quanto riguarda l'amministratore di sistema, vediamo che lo studente deve essere in grado di intraprendere, dopo che ha terminato quello che è il percorso base, anche ulteriori studi successivi, ma con una certa autonomia, quindi iniziamo a pensare all'autoapprendimento, che può essere una fonte vitale per quello che sarà la formazione continua e permanente nell'ambito dell'amministrazione di sistema. Ma poi quindi continuare a studiare in modo autodiretto quello che, di cui si sta approcciando con il master di primo livello, e soprattutto promuovere in contesti accademici, quindi all'interno della università e all'interno delle diverse professioni, un avanzamento tecnologico, sociale e culturale che sono alla base della sanità digitale. Una novità sicuramente è quella della sanità in rete, è stata da poco pubblicata la relazione sullo stato sanitario del paese relativo all'anno 2011, parliamo appena di qualche giorno fa, e l'attuale ministro della salute Balduzzi ha voluto esaltare quello che è la creazione di questo tavolo permanente per la sanità elettronica, che è a totale appannaggio delle regioni e delle province autonome, ma rappresenta una vera novità questo tavolo della sanità elettronica, in quanto non esisteva prima, ma esistevano una serie di procedure che alla fine sono confluite sotto una sola istituzione, che poi vedremo più avanti meglio specificate. Qual è la finalità? Quali sono le finalità? Sicuramente quella di creare questo tavolo dove si vuole progettare e realizzare interventi che abbiano dei responsabili in seno alle regioni e alle province autonome, ma soprattutto costruire un'infrastruttura nazionale di questa sanità elettronica che continuamente dovrà aggiornarsi, implementarsi, ma che non può essere qualcosa di sconnesso dalla realtà locale e regionale rispetto alla centrale. E poi soprattutto sviluppare una modalità congiunta e condivisa affinché si parli un solo linguaggio e non ci siano istituzioni che sembrano scheggia impazzite, dove ognuno fa delle cose diverse dall'altra. Quindi ulteriori finalità saranno quelle di realizzare una rete di sistemi locali tra loro interoperabili, che siano realizzati all'interno di un filone unico dei servizi sociosanitari digitalizzati, e poi individuare un sistema della sanità elettronica istituzionale che sia possibile come ente di confronto tra i diversi interventi e, ripeto, all'interno di regole tecniche condivise. Quindi da chi è composto questo tavolo tecnico? Soprattutto da rappresentanti del Ministero della Salute, dagli esponenti di Digitappa, che è pubblica amministrazione, e rappresentanti delle province e delle regioni autonome. Voi sapete che con la modifica del titolo V della Costituzione è stato ormai scorporato o quantomeno decentralizzato il potere dello Stato in materia di salute o di sanità, per cui le regioni sono concorrenti con lo Stato all'interno di questa tematica, dove lo Stato definisce i principi base, ma dove alle regioni viene attribuito il compito della programmazione e dell'applicazione. Diciamo che il tavolo di sanità elettronica, è vero che il Ministro l'ha prospettato e lo ha esplicitato nel 2012, inserendolo all'interno del rapporto sulla sanità nel 2011, ma come vedete qui ci sono già degli esempi. Questi sono documenti di scenario approvati appunto nel 2005, 2006, 2012, ma il Ministro ha voluto farne, come dire, un vanto dell'approfondimento che politicamente è stato dato a questo strumento, appunto per colmare le distanze, ma è stata anche l'occasione per inserire la telemedicina all'interno di un discorso più ampio e più dettagliato.